amo foreste, montagne inviolabili, ma poi...
A braccia aperte, un programma a cura di Laura Ferraresi.
Per conoscere.
Conoscersi.
Superando insieme i pregiudizi. Sperare
un po' di più. Un programma nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio, grazie al contributo dell'8x1000 della Chiesa Avventista.
Col sorriso e un po' più di umanità.
Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, prima puntata di questo 2016 di A Braccia Aperte, per conoscere, conoscersi, superando insieme i pregiudizi. Questa puntata è una puntata che viene dedicata al disturbo della dislessia, classificato come disturbo specifico dell'apprendimento. Un disturbo che colpisce molti giovani, molte ragazze, di cui però purtroppo ancora poco ci si occupa, soprattutto crea momenti di difficoltà e di grosso disagio e momenti di indubbiamente di pregiudizio nei confronti di questi ragazzi e di queste ragazze che hanno questo disturbo appunto dell'apprendimento risolvibilissimo con degli ausili. In diretta con noi in collegamento telefonico Filippo Gerli e Vittoria Ayun, che sono gli ideatori e realizzatori di una associazione che coinvolge proprio i ragazzi e le ragazze che hanno queste difficoltà, Pillole di Parole, un'associazione di Firenze. Sento chi risponde per primo al nostro collegamento. Pronto, Filippo?
Sì, salve, buongiorno.
Ciao Filippo, ben,
buongiorno a tutti.
Ben ritrovato. Credo che ci sia anche in collegamento Vittoria.
Buongiorno.
Buongiorno Vittoria, ben ritrovata sulle nostre frequenze. La nostra puntata è dedicata alla dislessia, disgrafia, discalculia, quindi ai disturbi specifici dell'apprendimento. Voi avete realizzato da qualche anno, messo su insomma questa associazione Pillole di Parole. Chi vuole parlare per primo per chiarire bene in cos'è questa associazione, che cosa si propone l'associazione?
Vai Vitto, vai te.
In modo molto cavalleresco Filippo ti dà la parola.
Allora, l'associazione appunto fondata da noi ragazzi, da me e Filippo, un altro gruppo di ragazzi, si occupa di fare informazione sui DSA a tutti i livelli di scuola. Noi stiamo lavorando anche con l'università per cercare di dare un miglior servizio a livello universitario, proprio per dire ci si fa, ci si arriva anche all'università,
certo.
Non è vero che i DSA non possono studiare. E niente, andiamo nelle scuole, incontriamo tanti ragazzi, tantissimi, alcuni poi rimangono con noi e ci danno una mano nel tempo. E organizziamo sempre varie attività, tipo ora il 30 di gennaio, sì, ora è gennaio, andiamo all'Ari a fare una festa di carnevale in provincia,
sì,
di Pisa. E con l'occasione della festa di carnevale, tutti in maschera, grandi e piccini, senza l'unico obbligo è divertirsi, però allo stesso tempo facciamo dei laboratori per magari insegnare quel metodo di studio più utile,
certo,
per le tabelline,
piuttosto, certo,
che imparare ad utilizzare le mappe. E quindi diciamo c'è questo scambio tra più grandi e più piccoli, è tutto basato sullo scambio, diciamo, e sulla forza del gruppo.
Ecco, quello che mi piace molto della vostra associazione, Filippo, è che riunite grandi e piccoli, nel senso che è un po' come se i grandi facessero quasi da tutor per i piccoli, insomma, quindi c'è questo scambio che non vede differenze d'età, insomma, c'è proprio un darsi una mano, insomma, come per dire io ci sono passato per primo, ma
certo,
ti voglio aiutare, insomma, tutto è possibile.
Certo, cioè questa è sicuramente una nostra caratteristica, cioè la nostra associazione è costituita fondamentalmente da ragazzi, forse anche questo è lo spirito con cui noi l'abbiamo pensata, perché alla fine i principali destinatari di questa caratteristica siamo noi, perché in Italia esiste l'Associazione Italiana di Dislessia, che è costituito prevalentemente da genitori. All'inizio c'erano anche i tecnici specialistici, ma fondamentalmente adesso è costituita prevalentemente da genitori, mentre la nostra è un'associazione giovane, un'associazione di ragazzi che supporta altri ragazzi, che dice: io ti capisco e quindi so come posso aiutarti. Per questo noi facciamo gruppi di autoaiuto allo studio e diamo una mano con il metodo di studio che noi abbiamo appreso ad altri ragazzi che ancora il loro metodo di studio non l'hanno trovato. E quindi diamo delle pillole, proprio delle perle per ciascuna materia, cioè dicendo io a matematica mi sono trovato meglio così, magari come lo spiega l'insegnante in questa maniera non lo possiamo capire, ti do la mia strada. Ed è questo poi la cosa bella della nostra associazione, perché poi i ragazzi più grandi, come dicevi te, supportano i ragazzi più piccoli e insieme ci spalleggiamo e ci facciamo forza anche nelle
difficoltà,
nelle difficoltà, certo, che la scuola ci può dare, perché insomma di mortificazioni ne abbiamo subite tante.
Tantissime.
E continueremo a subirne, insomma.
Certo.
E per questo noi cerchiamo di fare più informazione possibile per abbattere un po' quelli che sono i pregiudizi che insegnanti e anche compagni di classe hanno nei nostri confronti.
Certo. Vi volevo fare una domanda. Come è nato proprio il nome che avete dato alla vostra associazione, Pillole di Parole?
L'ideatore non siamo noi, però potevamo fare bella figura effettivamente e prenderci il merito.
Il merito.
Non è proprio farina del nostro
pacco. No, è perché noi abbiamo, nello scrivere i nostri libri, io e Filippo, in una parte in un capitolo mio, io parlo della famosa pillola, che non esiste ovviamente, per curare DSA.
Sì.
Allora il nostro editore Vittorio disse: ah, pillola, potreste chiamare Pillole di Parole, che in sigla viene PDP, come piano didattico personalizzato, il piano che viene fatto per i ragazzi con DSA. Quindi lui lo disse scherzando, però io poi l'ho preso seriamente, Fillo mi è venuto dietro e quindi abbiamo fondato l'associazione Pillole di Parole.
Le cose nascono così, da un colpo
sì.
di genio, no? Da uno stimolo
da
esterno.
Esatto. Il nostro editore, noi l'abbiamo cavalcato, diciamo.
Allora, siccome si sta parlando di parole e siccome la nostra trasmissione è seguita da tantissimi ascoltatori, non solo interessati al tema, all'argomento dei pregiudizi in genere, perché la nostra trasmissione a braccia aperte viene mandata in onda in diretta nazionale ogni terzo martedì del mese. Lo scopo di questa serie di programmi è proprio quella di combattere i pregiudizi, ogni forma di pregiudizio, ma allo stesso tempo vogliamo anche alleggerire le nostre parole con delle canzoni, perché è piacevole anche alleggerire ciò che parte un po' con una certa pesantezza, no? Come il tema del pregiudizio. Quindi ho pensato per voi, spero di aver fatto, Vittoria e Filippo, una buona scelta, questo brano, questa canzone di Noemi, che dice dal titolo "Sono solo parole".
Ah, bella.
Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, 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 parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire, non troviamo un motivo neanche per litigare. Siamo troppo distanti.
Ci siamo ritornati in diretta con A Braccia Aperte. Il tema che affrontiamo riguarda la dislessia, viene definita appunto come disturbo specifico dell'apprendimento, quindi si parla non solo di dislessia ma di disgrafia, discalculia, quindi difficoltà, appunto un insieme di difficoltà nell'apprendere, difficoltà che molti ragazzi e molte ragazze incontrano a scuola. In collegamento telefonico con noi Filippo Gerli e Vittoria Ayun dell'associazione Pillole di Parole di Firenze. Ragazzi, vorrei che uno di voi ricordasse il sito, perché credo che le persone che in questo momento ci stanno ascoltando e che volessero in qualche modo entrare in contatto con voi avrebbero piacere appunto di conoscere il vostro indirizzo, insomma, o su Facebook o l'indirizzo del vostro sito.
I nostri contatti sono questi. Allora, il sito che è www.pilloledeparole.it. Però è molto gradita la partecipazione attiva su Facebook, perché siamo molto social, o meglio stiamo diventando molto social, e quindi è gradito molto chi interagisce su Facebook, ci fa commenti, insomma ci dà un po' anche di opinioni, anche richieste magari particolari, e la pagina Facebook è Pillole di Parole, e alla pagina Facebook è possibile anche richiedere gli interventi nelle scuole.
Benissimo.
Infine vi lasciamo anche l'indirizzo mail per cose più private, sfoghi e cose varie, che è info@pilloledeparole.it.
Allora, la canzone di Noemi, proprio all'inizio, dice una frase che secondo me è molto indicativa: avere l'impressione di essere sempre al punto di partenza. Filippo, credo che sia una situazione che tu, Vittoria, e i ragazzi e le ragazze che affrontano il disturbo dell'apprendimento, insomma, incontrano spesso, no? Questa impressione di essere sempre al punto di partenza.
È una sfida, diciamo, perché l'autostima di noi ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento è abbastanza fragile, perché molto spesso sentiamo, cioè troviamo la strada per, magari ognuno trova il suo metodo di studio, però ci sono dei momenti in cui magari se il professore non ti viene dietro o non ti sta proprio dietro aiutandoti, facendoti utilizzare gli strumenti compensativi, è difficile, quindi molto spesso le mortificazioni ritornano ciclicamente, quindi magari ci sono dei momenti in cui dici oh, finalmente ho preso un bel voto a scuola e poi la volta dopo boom, torni giù nel prendere voti molto brutti oppure ritorna una mortificazione da parte di un compagno, e quindi è una cosa abbastanza ciclica e sembra quasi sempre di essere all'inizio di dover sempre ricominciare da capo, e questo forse lo sperimentiamo anche ora molto di recente, diciamo i disturbi specifici d'apprendimento grazie anche alla nostra campagna di informazioni vengono sempre più conosciuti e noi andiamo nelle scuole proprio per abbattere un po' di pregiudizi nei nostri confronti, però ecco il fatto che sì, se sono tanti. Il fatto che ci sia più informazione, questo limita anche molto il dover sempre ricominciare da capo, certo. Il dover sempre di dire oi oi, va bene, dai, ricominciamo.
Vittoria, come si riescono a superare questi momenti di sconforto e di abbattimento?
Allora, secondo me il miglior strumento compensativo sopra ogni cosa sono sempre gli amici. E che hanno un ruolo importantissimo, se ne parla poco, ma è un ruolo fondamentale per tutte le età, ma soprattutto per l'età adolescenziale, e indubbiamente la famiglia, perché una famiglia che supporta e sprona i propri figli, una mamma, un babbo che dicono ce la puoi fare, ce la devi fare. Io mi ricordo, cioè ancora tutte le volte prima di uscire di casa faccio mamma, ce la posso fare a passare l'esame, e mia mamma fa ce la devi fare, cioè non c'è certo. Forza, però questo è importantissimo per chiunque, a maggior ragione per un ragazzo che ha particolari difficoltà di apprendimento, si sente quindi più insicuro, più vulnerabile e ha più paura. È chiaro che l'ansia mia non è paragonabile all'ansia di una persona che non ha un disturbo dell'apprendimento, semplicemente per il fatto che io so di essere più debole. Chiunque quando sa di essere più debole è più in crisi.
Ricordiamo, voi siete due studenti universitari.
Sì,
esatto.
Ecco, questa è la cosa importante, bellissima da dire, nel senso, come all'inizio avevi detto tu Filippo, arrivare all'università è possibile. A quali corsi vi siete iscritti? Vittoria.
Giurisprudenza.
Giurisprudenza, c'è tanto da leggere a giurisprudenza, da imparare a memoria.
Sì, no, infatti mi hanno messo gli occhiali ora, da ieri ho gli occhiali perché mi sono rovinata gli occhi a leggere tanto.
Io ho scelto invece un'università molto più pratica, che è fisioterapia.
E ricordiamo, Filippo, che entrare a fisioterapia non è facile, perlomeno qui a Firenze c'è il numero chiuso, non è
sì,
cosa...
Sì, è il numero chiuso nazionale.
Nazionale,
I posti sono veramente pochi, quando l'ho fatto io erano 38 e 3.000 candidati. Quindi insomma una selezione abbastanza dura.
Abbastanza dura. Allora, prima di passare al prossimo brano musicale, che anche questo ho voluto sceglierlo proprio cercando di rimanere sempre in sintonia col tema che stiamo affrontando, allora vorrei ritornare un po' sul discorso, sull'aspetto del pregiudizio, perché molto spesso chi non conosce appunto i disturbi specifici dell'apprendimento accusa il ragazzo, la ragazza di essere un pigro, di non aver voglia di studiare, giusto? Ecco, a quel punto, quando voi in prima persona, perché voi lo potete dire, come reagivate? Che cosa dicevate a chi vi accusava di essere dei pigri? Vittoria.
Spesso si attaccava, nel senso che no, non è, a parte che non sempre il tempo passato è corretto, nel senso che capita ancora, purtroppo, però in ogni caso spesso uno reagisce con l'attacco, nel senso che fai un po' di scuse, dici no, non è così, ti sbagli, è troppo difficile, però trovi degli escamotage, o ti chiudi al ricetto e eviti il confronto. Quando soprattutto c'è quel momento di stallo in cui non sai perché tutti impegni ma non arrivi, e tutti te lo, non perdono occasione per fartelo notare, ovviamente, soprattutto in certe fasce di età, ecco, in quel momento lì te ti senti un perfetto scemo e quindi eviti proprio l'argomento, perché affrontare l'argomento per te è anche fonte di dolore in certi sensi.
Certo.
Più che altro è frustrante il fatto che te sai che ce la stai mettendo tutta per raggiungere un risultato, ma i risultati poi non arrivano. Cioè, o meglio, finché te non hai trovato il tuo metodo di studio, è molto difficile che arrivino i risultati.
Certo.
Quindi l'insegnante, il tuo genitore, magari è frustrato come te, perché non vede, magari quando non ha ancora capito che ha una difficoltà dell'apprendimento, e quindi ti dice: ah, ma sei pigro, ah, sei un fannullone, perché non riesce ad arrivare a questa cosa, e te ce la stai mettendo tutta. E quindi la reazione più comune, almeno la mia reazione, è stata quella della chiusura, cercare di evitare il più possibile di far vedere le mie difficoltà e impegnarmi il più possibile per migliorare sempre di più. Però
usato...
che diciamocelo, siamo tutti e due un po' testoni, insomma,
e molto orgogliosi.
E molto orgogliosi e molto determinati, perché sì, ci vuole determinazione e tenacia, perché state facendo tanto, nel senso, vi occupate dei vostri studi, vi occupate dell'associazione, che è molto attiva, cioè non è un'associazione tanto per dire, io vi vedo, vi ho visto, tra l'altro anche al mercatino di Santa Croce per
quest'inverno, sì,
per il Natale,
per autofinanziarci, sì.
Certo, cioè, perché poi parleremo anche di questo, insomma, come vi potete autofinanziare, come i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici vi possono aiutare. Prima di passare al brano musicale, hai detto una cosa giustissima, Filippo, hai usato un termine: gli altri non vedono le nostre difficoltà, ed è proprio così. Io l'ho compreso quando sono venuta 2 anni fa al vostro convegno che tenete annualmente al Lobby Hall qui a Firenze, dove, se non erro, una neuropsichiatra ha fatto letteralmente vedere una diapositiva per far capire cosa un ragazzo con disturbi specifici dell'apprendimento, come vede una pagina scritta. Vi assicuro, non vede niente, cioè vede lettere
molto confuse,
sparpagliate in qua e in là, è impossibile da leggere, veramente impossibile. Bene, allora, abbiamo parlato di pregiudizio, di conseguenza abbiamo parlato del dolore che questi ragazzi e queste ragazze passano quotidianamente, soprattutto se si confrontano con la scuola e con i compagni. Quindi ascoltiamo questo brano di Ligabue, Il giorno di dolore che uno ha.
Quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai che ora è, che la vita è sempre fatta e molto più che facile. Quando sposti appena il piede, lì il tuo tempo crescerà. Sopra il giorno di dolore che uno ha,
torniamo in diretta dagli studi di Radio Voce della Speranza in collegamento nazionale con la trasmissione A Braccia Aperte, per conoscere, conoscersi, superando insieme i pregiudizi. Stamattina parliamo di dislessia, ovvero di disturbi specifici dell'apprendimento. In collegamento telefonico in diretta con noi Vittoria Ayun e Filippo Gerli dell'associazione Pillole di Parole di Firenze. Tra l'altro mi stanno dicendo dalla regia che abbiamo una telefonata. Pronto? Con chi ho il piacere di parlare? Pronto?
Pronto, buongiorno a voi.
Sì, buongiorno.
Io sono Donella e sono la mamma di una ragazzina con DSA, disturbi dell'apprendimento.
Sì, Ci sta chiamando da dove?
Da Firenze.
Quindi sicuramente conosce l'associazione.
Conosco l'associazione, mia figlia ne fa parte. Sì,
posso chiedere quanti anni ha sua figlia?
17.
17 anni. A che età avete scoperto che vostra figlia aveva questi disturbi specifici dell'apprendimento?
Beh, io mi sono accorta che mia figlia aveva dei disturbi già dalle scuole elementari. E non sapevo dargli un nome, non sapevo di cosa stessimo parlando, però mi accorgevo che questa bambina aveva delle grosse difficoltà. Ovviamente ne ho parlato subito con la scuola, che la scuola cercava di tranquillizzarmi dicendo: signora, dice, guardi, la bambina è molto timida, la bambina ne uscirà, la bambina piano piano. E io invece dicevo: non è un problema caratteriale, è un problema di apprendimento, però dico, non sono né la maestra né un insegnante.
Certo.
E da qui è iniziato il mio percorso, è iniziato un percorso difficile perché ho avuto la scuola contro e alle elementari ho dovuto iniziare da sola. Ho portato mia figlia, ho iniziato praticamente a portarla inizialmente da una psicologa per capire, io avevo messo in dubbio anche il quoziente intellettivo.
Sì.
E per capire se mia figlia avesse, che tipo di problematica avesse. Lì non ebbi delle grandi risposte molto evasive, la bambina ha un quoziente intellettivo nella norma, però è più portata per una parte pratica, una teorica, cioè i soliti discorsi, ma che non mi convincevano. Fino a che poi, riparlandone con la scuola, ma ho trovato un ostruzionismo pauroso, sono intervenuta e sono andata proprio a Bologna addirittura. A Bologna e lì mi hanno aperto un mondo, cioè lì finalmente ho scoperto che mia figlia era un DSA, è discalculica, e che le sue problematiche venivano da questo.
A Bologna chi ha contattato?
Io sono andata all'Antoniano Insieme.
Ho capito.
Sì, anche lì è un bel gruppo, ci sono logopedisti, ci sono psicologi, insomma praticamente lei è stata su 3 volte, facendoli fare ovviamente tutti i test, ed è risultata questa cosa e poi ovviamente è stata riconosciuta anche dall'azienda sanitaria.
Signora, lei ci ha appena detto che ha riscontrato questo grande ostruzionismo da parte della scuola. Può spiegare meglio, nel senso, io ho capito, però per far capire che cosa accade nel momento in cui un genitore si trova da solo ad affrontare la difficoltà della propria figlia e a cercare trovare delle soluzioni insieme agli insegnanti e poi trovarsi di fronte a un muro. In cosa consiste questo muro?
Ma allora, intanto secondo me consiste dal fatto che inizialmente pensano che il genitore sia un ansioso, cosa che invece non è così, spesso e volentieri diciamo non è così. Spesso e volentieri un genitore riconosce se ci sono delle difficoltà. Io credo che ci sia tanta ignoranza su questa cosa ancora, almeno all'epoca sicuramente, per quanto riguarda mia figlia, alle scuole elementari. Devo dire che ci sono professori e insegnanti che non si mettono in discussione, è questa la cosa brutta, mentre invece ci sono insegnanti che sanno di cosa stiamo parlando e sono in grado di aiutare tanto questi ragazzi. Io mi sono trovata di fronte alle 2 difficoltà. Purtroppo, ripeto, si parla del non sapere che cos'è un DSA. Molti professori me l'hanno detto anche chiaramente: signora, lei ci sta parlando di cose delle quali noi non abbiamo mai sentito parlare, ma ci informeremo.
Certo.
E già questo per un genitore è tanto, più che altro per un figlio, perché finalmente qualcuno si sta informando, perché io non sono stupido.
Certo.
Cioè, il fatto è che mia figlia non solo non capiva, ma si sentiva letteralmente stupida.
Certo.
Ora, il fatto di aver avuto poi degli insegnanti che hanno capito di che cosa stavamo parlando e hanno usato determinati mezzi, per lei è stata la vita. La vita più che altro è stata entrare in questa associazione di pillole di parole che gli ha cambiato un mondo, ha acquisito sicurezza, ha parlato finalmente del suo problema per la prima volta e anzi oggi è in grado anche di spiegarlo agli altri, certo, e aiutare gli altri.
Certo.
Perché chi meglio di loro può aiutare gli altri?
Certo, vivendolo in prima persona, indubbiamente.
Il problema è la scuola. Il problema secondo me permane la scuola, a prescindere da alcuni insegnanti. Perché, ripeto, io ho avuto degli insegnanti e ho tuttora degli insegnanti nei confronti di mia figlia, stupendi.
Certo.
Che sanno di che cosa stiamo parlando e quindi sanno aiutarli. E ottengono veramente cose incredibili.
Bene.
Riescono a ottenere cose, perché questi sono ragazzi che durano fatica.
Ma indubbiamente.
Io per esempio mia figlia, mentre faceva le scuole medie, ha dovuto rifare tutte le elementari. Lei appena usciva da scuola, le prime 2 o 3 ore le dedicava, ha ricominciato un programma totale. In un anno lei si è rifatta tutte le elementari e ha portato avanti il programma della prima media.
Certo.
E questo grazie al non voler capire.
Certo. Signora, io la ringrazio tantissimo per questa sua testimonianza, perché è importante avere anche la testimonianza dei genitori oltre che dei ragazzi. Speriamo che ci possa telefonare anche un insegnante, perché sarebbe molto interessante avere anche l'opinione dell'insegnante, insomma sarei felicissima. Chissà, noi siamo, le nostre linee telefoniche sono aperte, quindi speriamo di ricevere una telefonata anche dal mondo scolastico.
Per speriamo, ora... io spero, sì. E finalmente qualcuno si mette in discussione.
Esatto, esatto. Io signora la ringrazio tantissimo.
Bene,
e le auguro
voi
una buona giornata, un in bocca al lupo a sua figlia, che la sua vita possa essere un po' più in discesa. Mi rendo conto che in discesa non sarà mai, ma un po' più in discesa forse sì.
E questo veramente lo spero anch'io.
Buona
grazie
giornata.
Di nuovo e buona giornata.
Un abbraccio. Bene, Vittoria e Filippo, siete sempre collegati con
siamo
noi?
Siamo sempre collegati.
Sì, ci siamo.
Allora, bellissima questa testimonianza di questa signora, che è appunto di Donella. Donella che ha una figlia, che è una vostra associata.
Sì, sì, conosciamo bene la storia, diciamo.
La storia.
E Donella ha detto delle cose molto importanti sui professori.
Esatto. Tra l'altro è stato approvato proprio nell'ottobre del 2010 la legge numero 170, no? Con il suo decreto attuativo del 12 luglio del 2011, che praticamente vengono realizzate, sono attraverso questa legge, delle linee guida proprio anche per gli insegnanti, cioè per darvi affinché certi supporti siano consentiti all'interno, no, della classe, quando voi studiate, quando dovete fare i compiti. Potete brevemente dirci, Vittoria, per esempio, quali sono i supporti compensativi, gli strumenti compensativi che potete utilizzare all'interno della classe?
Sì, allora... sicuramente l'utilizzo delle mappe concettuali è fondamentale e tante volte c'è l'incomprensione da parte dei docenti, ma anche da parte dei ragazzi stessi, di dire: se io utilizzo la mappa concettuale sto copiando. Ecco, questa è un'idea sbagliata, perché la mappa sono delle parole chiave, spesso addirittura sostituite con immagini, che io utilizzo per memorizzare, fare un focus su quel determinato argomento. Poi l'utilizzo della calcolatrice, l'utilizzo del computer con annessi e connessi, nel senso che nel computer ci sono tanti software fatti da svariate, come si chiamano, case produttrici, case editrici, non so come, qual è
sì,
la definizione
sì,
tecnica,
sì, vabbè,
comunque.
Vabbè.
Anche soltanto pensando al vocabolario digitale, soprattutto per il
sì,
latino.
Sì, esatto, per esempio io quando facevo il latino utilizzavo un CD per trovare come vocabolario e non il vocabolario cartaceo,
classico,
perché
certo.
Il vocabolario cartaceo insomma è un po'...
No, è impensabile, perché... sull'immagine che io rimango sconvolta sempre da quella slide che hanno fatto vedere durante quel convegno, quindi è impensabile gestire
a questa qualità di andare molto, cioè di utilizzare delle cose molto efficaci,
sì,
per il pubblico.
Sì, indubbiamente. Filippo, ecco, quando tu entravi in classe con la calcolatrice oppure con il computer, ti sei scontrato con il pregiudizio dei tuoi compagni oppure capivano?
Allora, diciamo che io, come mia storia, ho avuto molte difficoltà a portare calcolatrice e computer in classe. E questo perché? Perché li vedevo come un marcatore di diversità e perché sapevo che i miei compagni avrebbero potuto dire, e me l'hanno detto più di una volta, perché poi alla fine era l'insegnante a costringermi, soprattutto alle medie, a portare la calcolatrice per fare il compito in classe di matematica. Però ecco, sentivo sempre dietro i miei compagni che facevano sempre la solita battutina della serie, ma perché te puoi utilizzare la calcolatrice e noi no? È così facile, te bari, cioè non è... E io ovviamente mi sentivo in difficoltà anche nello spiegare, perché fondamentalmente io non avevo accettato la mia dislessia. La mia dislessia è stata accettata soltanto in quarta liceo, con il confronto con altre persone che avevano questa mia stessa caratteristica, come Vittoria. Io e Vittoria poi ci siamo confrontati, ci siamo spalleggiati a vicenda, e da lì è nata questa bellissima cosa del confronto, che è stata essenziale per poter accettare le nostre difficoltà e per poter farci rimboccare un po' le maniche e promuovere quello che era successo a noi anche ad altri ragazzi.
Certo. Certo.
Tillo, la verità è che senza di me saresti perso.
Ecco, lo dice sempre.
Lo dice sempre. Ragazzi, facciamo una breve pausa musicale e poi ritorniamo subito in diretta per le conclusioni, e quindi parleremo dei vostri progetti futuri e dei vostri step futuri. Francesco De Gregori con Ti leggo nel pensiero.
Sarà come sarà. Sarà vero, sarà come sarà. Sarà che inciamperò da qualche parte e poi ripartirò da zero. Però ti leggo nel pensiero. E chiedimi perdono per come sono, così che mi hai voluto tu. Prendimi per il collo, prendimi per mano, che non mi trovo più. Torno a casa la notte, non mi lasciano entrare e nemmeno ci provo a chiamarti per nome, e nemmeno ci provo a bussare. Ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane? Davvero sai pescare un uomo caduto nel mare? Sarà vero, sarà come sarà, mi vedrai davvero.
Eccoci ritornati in diretta dagli studi di Radio RWS, siamo in collegamento diretto con Vittoria Ayun e collegamento telefonico Vittoria Ayun e Filippo Gerli dell'Associazione di Firenze Pillole di Parole. Tra l'altro, ragazzi, documentandomi sui disturbi specifici dell'apprendimento, mi rendo conto che è come se noi fossimo in un paese straniero, in un paese straniero dove tu non conosci né la lingua, né le abitudini, né gli usi, né i costumi. Si è sperduti, indubbiamente sperduti, siamo in un continuo stato di disagio. L'unico conforto che questo turista sperduto ha è che sa che prima o poi torna a casa. ma e quindi si riconfronta con la propria lingua, i propri usi e i propri costumi. Per i ragazzi di SA purtroppo questo ritorno a casa non c'è, quindi è un continuo è un continuo rincorrere, no? Punti di riferimento che non ha, insomma. Voglio ricordare, anzi sarete voi Vittoria e Filippo che dovreste ricordare quali sono gli appuntamenti prossimi, futuri che la vostra associazione si prefigge in questo anno.
Allora, il primo sarà ora il 30 gennaio nella piazza di Lari in provincia di Pisa. Questa festa di carnevale dedicata appunto a tanta allegria, maschera, il carnevale, insomma, e sarà un'occasione per poter dare un servizio anche nel territorio pisano, per confrontarsi, e poi faremo dei laboratori, giocheremo con i bambini, o i bambini giocheranno con noi, insomma il confine è molto labile. E poi l'appuntamento più importante dell'anno sarà il 16 di marzo, il convegno al Lobby Hall, quest'anno col patrocinio del Consiglio dei Ministri, con l'adesione di un docente dell'università, e saranno ospiti dei ragazzi stranieri dall'Inghilterra e dalla Spagna che racconteranno le proprie esperienze. Potrebbero esserci personaggi famosi, ma ancora non posso rivelare i nomi.
No, certo, il gusto della sorpresa.
Siamo in trattativa e quindi l'invito è a partecipare, con una grandissima raccomandazione soprattutto alle scuole e ai genitori, a chi viene da fuori, l'iscrizione, perché siete sempre tantissimi e i posti si esauriscono, quindi noi dal nostro sito diamo la possibilità di iscriversi, è tutto gratuito perché deve essere accessibile a tutti, però è necessaria l'iscrizione. Perché insomma, se non sappiamo poi.
Chi non si iscrive rimane fuori.
Rimane fuori.
Poi tocca aspettare magari al freddo se si libera qualche posto. Insomma.
Tra l'altro devo dire, io sono stata presente 2 anni fa, ma se posso vorrei essere presente quest'anno al vostro convegno. Vi assicuro, ascoltatori e ascoltatrici, i pullman che ci sono fuori dal Lobby Hall è qualcosa di incredibile. La ressa che questi ragazzi, Vittoria, Filippo, riescono a convogliare al Lobby Hall di Firenze è una cosa incredibile. Io sono rimasta senza parole. Filippo, vuoi ricordare nuovamente tutti i vostri dati della vostra associazione, dove si può scaricare appunto l'iscrizione, così chi ci sta ascoltando può immediatamente iscriversi e assicurarsi un posto a sedere.
Allora, vorrei prima di tutto ricordare che noi come associazione ci ritroviamo ogni secondo sabato del mese alla libreria a Firenze, libreria Libri Liberi, alle 16, e sul nostro sito web invece potete cliccare, c'è una bellissima foto della Vittoria che fa un più con le dita.
Scherzo che non so cambiare.
Dovete cliccare sopra la sua bellissimo faccino e lì ci sarà direttamente il link per iscriversi al convegno che è completamente gratuito, e il nostro sito web è www.pilloledeparole.it. E un'altra cosa volevo ricordare, che anche prima del 30 della festa all'Ari, il 29 di gennaio saremo come associazione a San Casciano a fare una presentazione. Diciamo, il comune di San Casciano ha organizzato, grazie alla collaborazione della nostra associazione, degli incontri soprattutto per ragazzi, per insegnare il metodo di studio, e il 29 di gennaio ci sarà un convegno che spiegheranno cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento. Si troverà alla banca del Chianti di San Casciano alle 18.
E volevo domandarvi se qualcuno, siccome siamo in diretta nazionale, se qualcuno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici volesse chiedere l'intervento in una scuola, per esempio, che ne so, di Bologna, oppure in una scuola di Roma o di Palermo, Voi sareste disponibili a spostarvi per raggiungere, per sostenere questi ragazzi?
Certamente. Noi ormai giriamo tutta l'Italia, a me che a bello. Natale mi regalano sempre regali da viaggio, quindi sì.
Perfetto.
La cosa importante è mandare una mail a info@pilloledeparole.it e scrivere lì la richiesta per dove, come, quando e perché. E la cosa importante con largo anticipo, perché ovviamente più è lontano più è difficile da organizzare e noi dobbiamo unire tutto con studio, associazione e perché no anche ogni tanto la vita privata.
Direi. Beh, prima di salutarvi vorrei chiedervi una cosa, esistono altre associazioni come la vostra che sappiate in Italia?
Cioè proprio fondate da ragazzi e gestite da ragazzi in quel senso?
Sì, esatto.
Proprio così non mi pare, la cosa più simile è l'AID Giovani.
Certo.
C'è l'AID Giovani, sì, che è dall'Associazione Italiana di Dislessia, quasi contemporaneamente alla nostra fondazione sono nati anche loro, però ecco, loro sono giovani e fanno un'attività forse anche un pochino più nazionale, ci sono in varie città, fanno il progetto My Story, ma non so di più. Comunque.
Bene, ragazzi, siamo giunti alla conclusione, purtroppo devo dire, di questa puntata di A Braccia Aperte. Io sicuramente, se vi farà piacere, vi vorrò intervistare nuovamente dopo il vostro convegno, così cerchiamo un po' di tirare un po' di somme dopo il convegno, se è possibile.
Molto volentieri.
Le somme. Sarò presente al convegno.
Vi aspettiamo.
Per tutti quelli che ci hanno ascoltato sarà possibile riascoltare questa puntata quando la metteremo sul podcast, quindi avrete modo di riascoltarla con attenzione. Per ora vi saluto, vi ringrazio, grazie per essere stati presenti,
grazie appunto a
Vittoria,
grazie a
Iun e a Filippo Gerli dell'associazione Pillole di Parole, ringrazio Roberto Vacca in regia, Milka al centralino e tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, vi aspetto il terzo martedì di febbraio. Arrivederci e buona giornata.
Siamo foreste, montagne inviolabili, ma poi...
A Braccia Aperte, un programma a cura di Laura Ferraresi.
Per conoscere.
Conoscersi.
Superando insieme i pregiudizi. Sperare
un po' di più. Un programma nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio, grazie al contributo dell'8x1000 della Chiesa Avventista.
Col sorriso e un po' più di umanità.